se io penso esercitare la professione di comunicatore aziendale oggi, sentirei un po' come quel personaggio di un film di Woody Allen che, preso da un po' di sbandamento, dice: Dio è morto, Marx è morto e neanche io mi sento troppo bene se fossi un comunicatore aziendale. Perché? Perché se il mondo è quello che ci è stato dipinto prima, una frammentazione dell'immaginario, una disintermediazione costante, un sovvertimento delle gerarchie della comunicazione, mondi definiti adolescenziali, mi viene da dire cosa faccio io come comunicatore, cioè, o forse ancora prima, come comunicazione interna, dove metto l'accento, informo, ascolto, comunico. In buona sostanza mi verrebbe da dire a che cosa serve oggi la comunicazione interna, e lo chiedo in prima battuta a Gabriele, dall'alto della sua esperienza multiforme.
Buongiorno a tutti e grazie innanzitutto per avermi invitato, anche perché mi avete consentito di ritornare e frequentare le Casa Sky. C'ho tre elementi che vorrei proporvi per qualificare proprio l'oggi. Uno è certamente quello che sta sulla bocca un po' di tutti, la digital transformation, la vita cambia per tutti, questo che stiamo vivendo ci cambia profondamente la vita, non è solo un tema aziendale, ma ci cambia profondamente la vita. Siamo immersi, forse stiamo affogando, consentitemi questo termine, un po' nei dati. Ci sono ricerche, cito l'ultima che ho letto del World Economic Forum, che dice che nel 2025 ci saranno 1.000 miliardi di sensori interconnessi, quindi pensate che dialogo che c'è tra questi 1.000 miliardi di sensori. Ecco, però sappiamo pure che i dati non producono senso, siamo affogati da dati. Però questi dati bisogna dargli un senso. Allora, la prima esperienza che vi restituisco, quella che vedo tutti i giorni, è che le persone dentro le organizzazioni, per quello che sto vedendo, ma anche fuori le organizzazioni, ma dentro le organizzazioni, hanno proprio bisogno di significati. Hanno bisogno che qualcuno li aiuti a costruire significati, a dare senso alle cose che fanno, al mestiere che fanno, alla situazione organizzativa che vivono, al cambio strategico che l'azienda sta vivendo. La comunicazione deve dare informazioni, certo, ci mancherebbe tutto, però non credo che, a proposito del tono, dell'accentuazione, sia lì. La comunicazione deve aiutare soprattutto a unire i puntini, deve aiutare soprattutto a costruire senso e significati dentro le imprese. Orientare anche le persone. Un secondo elemento che io vedo, che percepisco, che provo come esperienza. Dicevo prima, questa è l'epoca delle connessioni. Questo per la comunicazione, per chi fa comunicazione, cambia completamente, cambia piano, completamente al tema della segmentazione. Cioè, oggi le persone le segmento come? Per ruolo, per seniority, per qualifica, tutte quelle robe che ci stanno, ma no, che sentiamo che sono vecchie, no? Oggi c'è un piano diverso, c'è un piano che oggi la segmentazione è tra chi è connesso e chi non è connesso. Prima forse si accennava, forse proprio l'intervento del direttore generale, cioè insomma qui c'è il mondo, ci sono cittadini organizzativi e non cittadini, e forse la comunicazione può far molto in questo senso. Cioè una comunicazione che include o che esclude? Forse la comunicazione ha come obiettivo quella di includere il più possibile le persone all'interno dei contesti organizzativi, perché lo sappiamo che anche dentro le organizzazioni oggi questa non è una realtà in tutte le organizzazioni, e chi fa comunicazione di solito ci soffre e inventa, cerca di capire come arrivare a tutti. Cioè come giocare l'on-off della inclusione-esclusione. Terzo elemento, e chiudo, il tema della disintermediazione. Significa che c'è possibilità di arrivare a tutti. In che modo? Direttamente, senza filtri, e quindi la comunicazione è sempre più diretta. Qui sappiamo benissimo tra noi che ci sono opportunità e ci sono anche rischi e minacce. E che vanno gestite naturalmente. Il tema dell'autenticità, della credibilità, naturalmente sta in una grande nuvola. Il top management, per esempio, questo l'ha capito molto bene, vuole comunicare direttamente, vuole arrivare a tutti. Tant'è vero che parlando con alcuni colleghi che fanno il vostro mestiere, qualche volta avete dei problemi da gestire, perché poi bisogna tenerlo anche l'amministratore delegato, bisogna tenerlo perché qui subentra anche l'esperienza, la competenza più tecnica che dice vabbè, ma bisogna anche scegliere il momento giusto, lo strumento giusto, il mezzo giusto, eccetera, eccetera. Per dire che cosa? E chiudo. Per dire che l'altra cosa che sto vedendo, che sto sperimentando, è che quando incontri personaggi di questo tipo, e secondo me ormai il top management è molto sensibile su questo, stanno cominciando a immaginare la comunicazione come strumento, mezzo, occasione per fare quella che qualcuno chiama una conversazione organizzativa. Una conversazione organizzativa tutti i giorni, nel quotidiano. E allora capite che tipo di valore, che tipo di finalità ha la comunicazione organizzativa. Diventa lo strumento fondamentale per poter mettere a terra concretamente questa voglia di conversare quotidianamente con tutti, che non è proprio poco. Quindi, sintesi, i tre punti che volevo restituirvi nel qualificare un po' l'oggi sono, da un lato, costruire senso, unire i puntini, includere tutti, e il terzo, conversare nella quotidianità.
E riparto dalla passione proprio, perché la passione, che è quella che deve utilizzare il comunicatore, a volte anche, mi verrebbe da dire, a volte poi lo fa magari entrare un pochino, come dire, in contrasto invece con le esigenze dell'azienda. Allora, volevo capire se tu hai visto emergere o hai dovuto gestire o hai visto gestire questo conflitto fra la passione del comunicatore e l'obiettivo dell'azienda, e aggiungerei se esiste un modello valido sempre che consenta, anche organizzativo, ma diciamo un modello, come dire, gestionale, che ti consenta di combinare la passione del comunicatore e i bisogni dell'azienda, oppure questo modello non esista statico e possa evolvere nel tempo.
Parto dall'ultimo aspetto, che posso declinare così. C'è un modello di comunicazione valido per sempre? Ecco, allora credo che qui probabilmente tutti siamo d'accordo, a meno chi ha fatto diversa esperienza, che la storia ce l'insegna, la storia delle imprese, la storia della comunicazione ci insegna che non c'è un modello di comunicazione valido per sempre, perché la comunicazione è una struttura, è un insieme di competenze, è un insieme di persone con passione che lavorano, fanno sostanzialmente una cosa, devono sostanzialmente sempre dialogare costantemente con una domanda. Con una domanda, che è la domanda che viene dall'impresa, da quello che l'impresa ha bisogno di fare. Quindi, per definizione, se è accettabile questo punto di vista, la comunicazione deve avere una caratteristica che deve essere adattiva, no? Si deve adattare in qualche maniera al mutamento, ai cambiamenti veri o falsi, riprendendo lo spunto che dava prima Andrea, però si deve adattare, insomma, a una domanda. Quindi direi che non c'è un modello valido per sempre. Ci sono però, e riprendo qui uno spunto che stamattina ho ascoltato da più parti, ci sono però, se vuoi, delle caratteristiche, delle competenze valide per sempre, che in certi momenti sono ancora più valide, sono da sottolineare. Stamattina si è parlato molto di ascolto, e io questo lo riprendo. Nelly diceva ascolto strutturato, insomma, io lo chiamo ascolto profondo, che è diverso dall'ascolto superficiale. Ecco, questa è una caratteristica, una competenza che oggi sempre di più deve assolutamente caratterizzare e qualificare il mestiere del comunicatore. Quando dico competenza ascolto profondo, dico che è una competenza interdisciplinare. Quindi non è una competenza solo perché capisco di social media, questa è competenza tecnica, certo è importante averla, ma deve essere una competenza anche antropologica. La parola è brutta, ma è bella. Antropologia significa capire la persona, perché altrimenti, se non sei un po' antropologo, come fai a capire tutti quei meccanismi delle comunità, del traino del gusto e di tutte quelle frammentazioni di cui prima ci parlava Valerie? È anche organizzativa, è un ascolto anche di tipo organizzativo, E poi quello che oggi soprattutto viene richiesto è anche un ascolto di tipo verso l'innovazione. Ecco, allora se mettete insieme queste cose, sono tutte componenti che vanno a qualificare in modo diverso quella parola abusata che chiamiamo ascolto, ma che oggi deve essere declinata in maniera molto, molto compiuta, molto, molto bene. Poi nella tua domanda c'era altri due aspetti, se non ricordo male. Un aspetto più classico, cioè se vuoi più hard, dice nella tua esperienza, insomma, modello organizzativo concreto, quando dico modello organizzativo mi riferisco a strutture, ruoli, chi fa cosa, eccetera. Ecco, come la vedi, com'è oggi la situazione? Ma personalmente, al di là delle esperienze fatte che mi hai visto sempre sui tavoli, no? Che si dibattono naturalmente quando fai il direttore di risorse umane, ti dibatti tutti i giorni con la comunicazione esterna, la relazione esterna, il marketing e anche l'IT. No? Ecco. Però credo che sia oggi uno sport e un tema che attragga sempre di meno. Al di là di quello che ci dicono le ricerche, cioè dove è collocata oggi prevalentemente o come linea di tendenza il tema del presidio, diciamo così, della comunicazione. Abbiamo visto i dati, magari si possono discutere, si possono approfondire, però prendiamoli, c'è questa tendenza, cioè di un maggiore spostamento verso una cosa che chiamiamo direzione comunicazione. Io la vedo positivamente perché vuol dire che il top management, no, guarda il tema della comunicazione declinandolo come una leva davvero strategica, come una leva davvero che può creare vantaggio competitivo per l'impresa. Poi il resto sono cose che si dibattono all'interno dell'organizzazione, ma che, ripeto, mi pare che non trovino nemmeno più quella passione che magari poteva esserci negli anni 90, quando si cominciava a discutere relazioni interne, relazioni esterne, relazioni industriali, e quindi tutti volevano mettere i cappelli, il proprio cappello.
Dibattito superato.
Dibattito superato. Superato nel senso che c'è sempre nelle pieghe organizzative,
ma
tutti credo che in un dibattito dicono vabbè dai poi ci mettiamo d'accordo, non è questo il focus, non è questo il punto invece è trovare un momento di coagulo, cioè una visione che allinei in qualche maniera i diversi approcci che possono essere utilizzati, non sul tema della comunicazione. Il terzo punto che mi chiedevi è un punto più di, se mi è capitato nella vita di incavolarmi con qualcuno perché non faceva bene il mestiere del comunicatore secondo quello che un po' di deontologia, insomma, no? Se c'è il tema delle strategie, degli obiettivi, il comunicatore, se
trasparenza,
eccetera. Beh, di cose, di storie ce ne possono essere tante, però vi restituisco solo questa esperienza che ho. Io ho sempre considerato la comunicazione come una cosa molto concreta. La comunicazione non è astratta, la comunicazione è molto, molto concreta. È per questo che prima dicevo non c'è un modello unico di comunicazione, deve essere adattivo perché deve vivere il flusso organizzativo, deve appunto utilizzare l'ascolto per capire bene e quindi deve essere molto, molto concreta. E allora dov'è che c'è il confine deontologico quando uno fa comunicazione bene o comunicazione male? Dal mio punto di vista, che è un approccio molto semplificato e semplice se volete, ma molto concreto, io non ho mai approvato, sollecitato, supportato iniziative, piani, programmi, eventi di comunicazione che non fossero dietro leggibili in termini di ascolto, cioè se fossero, cioè che non erano, cioè collegati concretamente alla domanda dell'impresa. Ecco, quello ho sempre considerato quegli aspetti deontologicamente non buoni. Dietro naturalmente cito cose che tutti abbiamo vissuto, che viviamo, l'autoreferenzialità. È una di quelle cose con cui dobbiamo sempre stare attenti a combattere. Oggi l'autoreferenzialità può prendere anche derive di un certo tipo, cioè ci può essere anche l'autoreferenzialità tecnologica oggi, ma la comunicazione non può essere limitata, rinchiusa dentro la competenza tecnologica. E questo è un rischio, secondo me, è un pericolo a cui bisogna stare molto, molto attenti. Io vedo la comunicazione, per le cose che dicevo prima, proprio come una cosa che ha in sé tante componenti e su cui, se la comunicazione vuole dare quel servizio di cui si discuteva, non è che possiamo dire questa sì, questa no, questa mi piace, questa non mi piace. Quelle componenti bisogna prenderle tutte, se si vuole continuare a dare e ad assecondare una linea di tendenza che ci veniva prima mostrata, di crescita, di importanza della comunicazione per le imprese e per il successo delle imprese.
La ricerca che è stata presentata prima è stata fatta sui comunicatori. Il mio top manager sì. Mi dice che il mio ruolo è importante e diventerà ancora più importante.
Su questo non ho dubbi, almeno non ho dubbi, nel senso non sto racconto la mia verità, quella che vedo dalla mia esperienza. Su questo non ho dubbi. Il top management oggi, dal mio punto di vista, è probabilmente ancora più sensibile di noi tutti rispetto al tema della comunicazione in termini di come vede la comunicazione come leva di business, come leva di successo dell'impresa. Su questo proprio non ho dubbi, cioè perlomeno nella mia esperienza, ogni volta che parlo con degli executive o con un amministratore delegato, un direttore generale, cioè guardate che il linguaggio è lo stesso, la comunicazione è... La guardo con attenzione, la guardo sempre con più attenzione, sostanzialmente almeno per tre cose. Uno, perché ho capito che attraverso la comunicazione io posso aumentare il vantaggio, creare vantaggi competitivi per questa impresa. Non sto naturalmente al vantaggio competitivo, sappiamo tutti cos'è, comunque quello vantaggio competitivo. Due, sono convinto che la comunicazione è una comunicazione che mi serve per aumentare la produttività dentro l'impresa. Terzo, dipende dai settori, dipende dai prodotti, dipende dalle industrie, ma ti dicono anche perché la comunicazione mi serve anche per aumentare la qualità. Queste sono parole molto concrete che i vertici dicono. Quindi loro sono perfettamente consapevoli che la comunicazione è una cosa buona. Quindi, tradotto nel nostro perimetro, nel nostro linguaggio, forse lo diceva prima Andrea parlando, questa è una straordinaria opportunità che va colta e che quindi non va delusa con atteggiamenti da fruttivendolo ma con un atteggiamento appunto da competenti, autorevoli, eccetera. L'altra cosa che voglio aggiungere, perché stamattina è venuta fuori in diversi modi e nella mia esperienza c'è tutta, è questo: i vertici, il top management sta guardando sempre di più la comunicazione come un fattore, una leva che può aumentare l'engagement dentro le imprese. Allora, io non so qual è la vostra esperienza, la mia è che il top management è ossessionato dall'engagement. È ossessionato dall'engagement esterno clienti, tutto ciò che gira attorno alla nuvola della customer experience, eccetera, va a che fare con questa roba qua, e soprattutto è anche ossessionato dall'engagement dei propri collaboratori. Del resto, se andiamo fuori e guardiamo un po' le ricerche che ci stanno sull'engagement, ce ne stanno tante, ne cito una tra le più autorevoli perché è globale, eccetera, l'ultima disponibile del 2013 o 14, adesso non ricordo, di Gallup. Amici miei, parrebbe, e quindi prendo questi dati, che nel mondo le persone engaged dentro le imprese sono un grande numero, il 13%. E siccome la ricerca fa capire anche la correlazione tra cosa succede quando nelle imprese il livello di engagement aumenta e che correlazione c'è questa con l'ultima linea, cioè con soldi, profitti, EBITDA, chiamatelo come vi pare, capite come allora il tema dell'engagement stia assumendo, al di là degli aspetti valoriali, stia assumendo un aspetto molto molto concreto. Quindi io trovo che il top management stia guardando sempre di più la comunicazione da questo punto di vista. L'esperienza mia è, negli ultimi 3 anni ho fatto tanti progetti con grandi imprese, parlando direttamente con top manager, eccetera, progetti di qualunque natura, performance management, modelli di competenze della leadership, dei leader, revisioni organizzative, eccetera, la domanda finale era sempre la stessa. Sì, professor, sì, dottor, ma sta roba qua mi aiuta ad accrescere l'engagement dentro le imprese? Ecco, quindi chiudo per dire che abbiamo una straordinaria opportunità, perché la comunicazione davvero, oltre che nelle percezioni che crescerà di valore, sostanzialmente davvero cresca di valore grazie alla nostra autorevolezza e a non... e non facendo appunto i fruttivendoli o i venditori di orti.
E magari facendo leva sulle balene del nord che citava prima, nel senso che se devo aumentare l'engagement lo faccio su qualcosa su cui io sono appassionato.